Lascio direttamente la parola a Don Gian Antonio, grazie ancora per quello che ci dirai.
Sfruttiamo alcuni elementi analitici che ci ha offerto già Vittorio, quindi non ritorneremo su di essi, ma alcuni elementi generali ci possono ulteriormente servire per comprendere questo racconto, questa narrazione, che è un racconto, non è una favola, ma è un racconto tutto particolare. Se io adesso ve lo raccontassi, innanzitutto tenendo conto anche della pagina di Genesi 2, importante, è già stato detto, perché solo in questo racconto si parla di Dio come Adonai Elohim. È una professione di fede quasi. Quel Dio di cui si è parlato nel primo capitolo è Adonai, ricordalo. E questo è l'attore che abbraccia l'insieme dei capitoli 2 e 3. Solo qui si trova. Sì, certo, ci sono altre pagine che riproducono questa confessione di fede. Pensate a Elia sul Monte Carmelo, il popolo, quando finalmente Elia invoca il fuoco del sacrificio, il popolo grida Adonai Elohim, Adonai Elohenu, di Adonai il nostro Dio. Ma qui serve come unico grande attore di tutto il racconto, dall'inizio alla fine. E poi tutto si svolge con gli stessi personaggi, anche se specificati diversamente, l'umanità intera prima, senza distinzione uomo-donna, poi l'uomo-donna, o l'uomo e la donna, prima tutti gli animali indistinti ai quali viene dato il nome dall'umanità, e poi invece il serpente, che è definito appunto il più astuto tra tutti gli animali della campagna, e poi il giardino, con due alberi, uno che rimane, l'albero della vita, l'albero non toccato, e l'altro invece quello che viene trasgredito dal comportamento dell'uomo rispetto al comandamento di Dio. Bene, tenendo conto di tutto questo racconto, dell'insieme di tutto questo racconto, io ve lo dico in una forma diversa e riusciamo subito a capire dove andiamo a parare. Adonai ha preso Israele dall'Egitto, l'ha plasmato nel deserto e l'ha portato in una Eretz che è giardino. Ha dato a Israele un comandamento e Israele, che viveva con Adonai un rapporto di amore, di patto, come un rapporto sponsale, Isha, ha ricordato Osia, Geremia, Isaia, le pagine di questo simbolo sponsale, oltre evidentemente al cantico. E Israele, invece di vivere questo rapporto sponsale come un rapporto di comunione e di obbedienza, ha preferito l'alternativa illusoria di un altro Dio. Il serpente, appunto, non parla di Adonai, parla di Elohim, Ha Elohim, la divinità, un Dio qualsiasi, un altro. E proprio perché Israele trasgredisce il primo comandamento, ha sperimentato una storia in cui ha perso la terra, ha perso la relazione con Dio, ha perso la relazione con la donna, ha perso la relazione con il mondo creato da Dio. Per questo è stato cacciato a est di Eden, dice il racconto di Caino. Qui dice semplicemente dal giardino di Eden, fuori dal giardino di Eden. Ecco, quell'Israele è Israele perché coloro che scrivono fanno parte di Israele, ma quell'Israele è anche l'emblema, il simbolo di tutta l'umanità. La vicenda di Israele non diventa una vicenda generica, è la vicenda di Israele, ma tutti noi siamo in Israele e possiamo comprenderci in quella vicenda. Genesi 2-3 sono dunque il racconto dell'esperienza umana nel suo insieme. Notate, non è un'esperienza astratta, tirata fuori, senza più confini, senza più terra, senza più nome. No, è l'esperienza proprio del popolo della risposta. È il popolo della risposta che porta in sé il segreto di comprendersi alla luce della relazione con Adonai Elohim, con l'unico vero Dio che è Adonai. Davanti a questa interpretazione globale, per cui il racconto diventa una metastoria che spiega la storia di Israele di sempre, soprattutto in quella paradigmatica che va dall'entrata nella terra fino alla caduta di Samaria e di Gerusalemme, e che riguarda però tutta l'umanità, perché quell'uomo e la donna non sono semplicemente Israele, ma la storia di Israele diventa luce che illumina il senso dell'umanità. Perché alcune scelte del nostro narratore? In particolare, sarebbero tanti altri gli elementi da svolgere, ma questi sono importanti. Perché il serpente? E il serpente è un simbolo molto ricco nell'antico Vicino Oriente. Il serpente è un simbolo di perenne giovinezza, e difatti la proposta del serpente è anzitutto una negazione della morte. Non morirete affatto. Anche in Gilgamesh è un serpente che ruba al protagonista la pianta della vita, e proprio perché appena la mangia il serpente fa la muta. E l'immagine probabilmente zoologica è proprio la muta del serpente, questa pelle che a un certo punto si stacca e viene rigenerata dal serpente stesso. Secondo, il simbolo è anche simbolo di sapienza. Il serpente viene presentato proprio come il più astuto, il più sapiente nell'antichità. Questi due aggettivi, queste due qualità sono identiche, l'astuzia e la sapienza. Terzo, il serpente era il simbolo del caos, dell'opposizione a Dio. Ricordate che tutti i grandi mostri delle origini si chiamino Tiamat a Babilonia, oppure Leviathan, Lotan, Rahav nella tradizione di Israele anche, sono a forma di serpente. Il serpente è simbolo di fecondità, e questo è probabilmente l'elemento importante, perché per Israele, l'Israele storico, intendo l'Israele del periodo monarchico, la grande tentazione era la religione cananaica. Almeno nel periodo profetico noi abbiamo il confronto soprattutto con questa religione di Baal e di Ishtar. Dunque la scelta del serpente è una scelta altamente teologica, più che non zoologica. E il dialogo del serpente è il dialogo con la donna. È stato accennato questa scelta tragica da un certo punto di vista, perché nasce da questa pagina una misoginia impropria, perché la donna semplicemente è la sacerdotessa, la Kedeshah, la prostituta, prostituta sacra, colei che invita l'uomo a un altro culto che non è quello di Adonai Elohim, ma attratta dal discorso illusorio e vano del serpente, conduce appunto alla trasgressione del comandamento, soprattutto del primo comandamento. Quindi abbiamo identificato attraverso il serpente anche il perché sia la donna per prima a mangiare del frutto dell'albero di cui Dio aveva detto di non mangiare. Giustamente è stata notata la differenza tra il comandamento di Dio, l'interpretazione del serpente, la interpretazione della donna che ormai soggiogata psicologicamente dalla proposta del serpente appesantisce rendendo assurdo il comandamento stesso. Ma proprio a questo riguardo dobbiamo vedere subito il senso di questo interrogatorio. Dio rimane il principio di confronto come il Dio dei profeti. L'oracolo dei profeti è un oracolo che porta a comprendere la propria posizione, dove sei, a che punto sei, e quindi a parlare e a trovare la propria posizione davanti a Dio. E avete ascoltato con attenzione che Dio interroga l'uomo, Dio interroga la donna, perché l'uomo ha scaricato sulla donna la responsabilità. Dio interroga il serpente? No, non interroga il serpente, passa subito alla sentenza. Perché? Perché se avesse interrogato il serpente gli avrebbe dovuto spiegare perché. Perché si è messo dalla parte dello Yetzer Ra? Perché ha fatto una proposta di un Dio alternativo per assurdo? Questo è l'enigma insolubile che la Bibbia in nessuna pagina risolve. Il perché. La possibilità si capisce. Abbiamo nella nostra vita questa libertà che è un impasto tra il bene e il male. La tradizione giudaica parla appunto di Yetzer, di forma malvagia e buona. La tradizione cristiana parla invece di peccato originale come di una condizione di partenza fallimentare. Già in partenza noi non partiamo da zero, partiamo da una storia che è già una storia di peccato che ci precede, nella quale siamo. Ed è appunto questa storia sbilanciata sullo Yetzer Ra che impedisce a noi di arrivare fino all'origine, perché arriviamo fino al momento in cui Dio vide tutto quanto aveva fatto, è la settima volta che c'è la lode nel primo capitolo, e vide che tutto era molto bello, buono, molto buono. Bello, buono, l'estetica, l'etica si accompagnano. Quindi tutto quello che aveva fatto Dio era bello, buono. E poi però c'è questa decisione dell'umanità che segue il serpente. Non c'è il perché il serpente abbia fatto così. C'è solo il dato di fatto che l'umanità di fatto vive questa sequela tragica del serpente. Israele ha sperimentato per primo questa sequela tragica e tutta l'umanità ha capito questa sequela tragica nella propria esistenza. E le condanne che vengono inflitte, il serpente per primo, la donna poi, l'uomo poi, come vedete non sono condanne estrinseche, ma dicono l'interiorità di ciascuno, meglio, più che l'interiorità, l'identità propria di ciascuno. il serpente che diventa segno di una maledizione, quello di strisciare nella polvere, mangiare la polvere, e alla pari una lotta continua con l'umanità, proprio quel serpente che aveva portato all'illusione, all'illusoria figura di un Dio diverso dal Dio vivo e vero. È colui che vive questa lotta continua, e la tradizione cristiana, allontanandosi in questo dal senso originario di questa lotta, vede già in questa inimicizia radicale, è l'odio ancestrale che ad esempio vi era nei confronti di Edom da parte dei cugini, figli di Giacobbe, Esaù e Giacobbe. Questa inimicizia che porta appunto a una lotta continua senza fine, senza termine, ma invece nella tradizione cristiana dei padri diventa il primo annuncio del Vangelo, e questo lo dobbiamo non tanto al testo del racconto quanto al fatto che i padri leggevano questo testo o in greco o in latino. In greco: io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Lui, improvvisamente un maschile, in greco, autos, lui ti schiaccerà la testa e tu gli insidierai il calcagno. È vero che nel testo ebraico c'è hu, e hu si riferisce sia a Zera, ma potrebbe essere anche un maschile, in ebraico va benissimo Azera come forma maschile, ma in greco non va più bene perché diventa pericoloso. A chi, a quale lui? I padri interpretano già in senso messianico questo testo. E poi invece il latino, Gerolamo, che va oltre questa traduzione greca ma rende ancora più complesso il riferimento: io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe semen e la sua stirpe. Semen è neutro, ipsa viene tradotto da Gerolamo, essa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. Un'interpretazione mariologica. Avete presente quelle iconografie di Maria che schiaccia il serpente? È chiaro che queste due interpretazioni vanno al di là, vanno oltre il testo ebraico. Sono delle riletture susseguenti. Quello che rimane invece vero è che il serpente viene colto nella sua natura di avversario, che l'Apocalittica poi svilupperà come appunto avversario, il grande nemico, ovvero il Satan, ovvero il diavolo. Questa equiparazione, più che essere della Bibbia ebraica, è della tradizione apocalittica. Così la donna, nel suo essere donna, sentirà questa umanità sua ormai ferita. Così l'uomo, nel suo essere uomo, sentirà questo suo essere uomo nel lavoro come un'umanità ferita. Vorrei solo farvi notare che proprio qui nasce quella dimensione di un lavoro come dimensione di fatica e di dolore, ma a differenza delle altre tradizioni mesopotamiche o cananaiche, il lavoro dell'uomo non è visto come sostitutivo del lavoro di Dio, è semplicemente la dimensione della fatica che corrode quella sua vocazione originaria ad essere il custode, il collaboratore del Dio creatore in terra. Per questo la dimensione del lavoro assume un tono non di concorrenza con Dio, ma di fatica e di sudore. Ma nonostante questo, come insegnano i profeti, appunto, Dio non è il giudice senza appello. Anche Israele l'ha sperimentato. Nonostante la caduta di Gerusalemme, c'è un nuovo inizio, anzi c'è l'inizio vero di quell'Israele che si raduna nel Tempio a Gerusalemme. E questo è detto proprio guardando alla vicenda nel momento in cui l'uomo e la donna sono cacciati dal giardino di Eden. Perché, è già stato notato, Dio si fa premurosamente curatore dell'uomo e della donna, cucendo su di essi le tuniche di pelli come vesti. Origine ha uno sviluppo molto interessante di questo simbolo, proprio in riferimento alla misericordia di Dio. E dall'altra parte quel segno che viene messo non per impedire all'uomo di raggiungere l'albero della vita, ma per dire che l'uomo, se vuole raggiungere la vita, deve comunque riferirsi solo a Dio, non ad altro. E quando appunto nel capitolo sesto vi sarà quell'altra interpretazione di una vita conquistata tentativamente al di fuori di Dio, allora sperimenterà anche lì il suo fallimento, perché soltanto attraverso Dio l'umanità potrà raggiungere la pienezza della vita. E allora questo racconto, messo immediatamente dopo la lode del Creatore, sta a dire che l'umanità è davanti ad una condizione di continua ricerca. L'umanità ormai fuori da questo giardino può ancora ritornare a cercare Dio. Cercate me e vivrete, dice Amos al suo popolo. Perché questa è la condizione di cercare Dio, anche se fuori da questo giardino. Siamo chiamati però a cercare Dio, il Dio vivo e vero, non nella dimensione della nostra hubris, della nostra volontà di potenza, ma nella dimensione di ciò che Dio vuole essere per noi. Ed è per questo che appunto l'albero della vita ci è accessibile ancora, ma ci è accessibile soltanto attraverso la relazione di Dio stesso con noi. Siamo soltanto in questa condizione di poter accedere all'albero della vita, affidandoci all'indicazione del comandamento di Dio. Quell'albero della vita che era comparso all'inizio, primo dei due alberi, diventa ancora per noi la possibilità, molto bella la lettura ebraica, la Torah come espressione di questa possibilità di raggiungere la pienezza della vita. Noi diremmo, la Torah è stata data a Mosè come dono. La grazia e la verità sono l'evento che per noi si danno in Gesù, il Figlio di Dio. Noi interpretiamo allo stesso modo, alla fine, quella Torah che è vita, pienezza di vita, ma facendola passare attraverso l'interpretazione gesuanica. Perché attraverso questo tocco gesuanico noi possiamo ancora raggiungere l'albero della vita.